Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Elisa Calessi, giornalista del quotidiano Libero. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 563 4296.
Buongiorno, benvenuti a questa edizione di Prima Pagina, giovedì 15 gennaio. Naturalmente oggi, come potete immaginare, le prime pagine, e non solo, dei quotidiani sono occupate dall'avvenimento principale della giornata politica di ieri, che è stato l'addio di Giorgio Napolitano, con le dimissioni ufficialmente rassegnate, consegnate, come vuole la Costituzione, ai presidenti delle due Camere. Ovviamente l'altro tema legato poi a questo è l'inizio del grande gioco del Quirinale, la partita dell'elezione del successore. Ma arriviamo subito alle nostre prime pagine. Partiamo dal Corriere della Sera, che sceglie come titolo una frase, una delle tante che ieri Giorgio Napolitano ha pronunciato privatamente ai suoi collaboratori. «Ho sorriso poco, scusatemi». L'addio di Napolitano al Quirinale, Renzi il nuovo presidente già entro la fine del mese. Ecco, vedete che già qui compare il primo commento del Presidente del Consiglio e il via alla partita per l'elezione di successore. La Repubblica invece sceglie la frase che leggevo prima del Presidente del Consiglio, e cioè nuovo presidente a fine mese, un impegno che Renzi ieri si è preso, vedremo se riuscirà ad onorarlo. Arriviamo a Libero. In Vaticano con il coltello, ecco, sicurezza con la Brodo, questo è l'occhiello. Si parla di un'inchiesta condotta, insomma, è firmata da Franco Becchis, il quale è riuscito a entrare a San Pietro con un coltello, e quindi a dimostrazione del fatto che, insomma, la sicurezza non funziona granché. Andiamo avanti con il Giornale. Brutto presagio, un PM presidente, e qui siamo già nel pieno della partita per l'elezione del prossimo presidente della Repubblica. Ovviamente qui il riferimento è a Pietro Grasso, che, come vuole la Costituzione, ora è il presidente della Repubblica facente funzioni, come si suol dire, ma che è anche uno tra i possibili candidati alla successione di Napolitano. Arriviamo al Foglio, che sceglie come titolo principale della prima pagina, titolo in rosso, le avventure grigie della Liberté. Qui si parla invece di Parigi e del seguito degli attentati. In particolare il riferimento è a quel che è successo al comico Dieudonné. Ne parleremo più avanti. Comico che per una battuta è stato arrestato, poi scarcerato. Vedremo meglio di cosa si tratta. Arriviamo ai quotidiani di Roma. Il Messaggero, in prima pagina, ha il Presidente della Repubblica. Napolitano lascia, Renzi apre i giochi. Vedete anche qui le due notizie. Sono messe insieme. Il Tempo, dopo Napolitano basta comunisti. E qui abbiamo già un'indicazione, un taglio editoriale. L'occhiello è questo: il capo dello Stato lascia il Colle e torna nella sua abitazione romana. Renzi e Berlusconi vogliono un tecnico, ma vecchi arnesi della politica si fanno avanti. Il Mattino, Napolitano torna senatore. E arriviamo al Fatto Quotidiano, che invece sia ieri che oggi ha come inserto il nuovo numero di Charlie Hebdo, e sceglie anche come titolo principale quel che è avvenuto in Francia, dove sono andate a ruba le copie, appunto, della rivista qualche giorno fa oggetto degli attentati. Quindi il titolo del Fatto è «Tutti pazzi per Charlie». Vi leggo il catenaccio: 3 milioni di copie vendute in Francia, tutte esaurite in Italia, l'edizione con il Fatto, oggi si replica in edicola. Renzi: l'ho comprato e mi sono commosso. Il settimanale francese, insanguinato dalla strage di Parigi, diventa un cult su eBay, all'asta per cifre fino a 60.000 euro. Arriviamo al Sole 24 Ore, che anche il quotidiano economico ha la notizia in apertura dell'addio del Presidente della Repubblica. Napolitano lascia, parte la corsa. Renzi lo ringrazia, via la successione, nome condiviso a partire dal PD. Questa è un'altra frase pronunciata ieri da Renzi in un'intervista alle Invasioni Barbariche. Berlusconi fedele al patto, ma serve un presidente che sia garante di tutti. E infine arriviamo ad Avvenire. Napolitano lascia, ora corsa al Colle, la sfida di Renzi, il 31 il nuovo presidente. Vi dicevo che appunto questo impegno a eleggere il nuovo presidente entro la fine del mese. Il Manifesto, che sceglie questo titolo laconico ma come sempre efficace. Allora, vi devo raccontare la foto, se no non si capisce. C'è un Giorgio Napolitano con in mano una bandiera dell'Italia e il titolo è Era. La spiegazione è questa: dopo 9 anni Giorgio Napolitano scende dal Colle, finisce un'epoca eccezionale durante la quale dal Quirinale ha dettato i tempi della politica italiana, reggenza al presidente del Senato Grasso, il primo scrutinio il 29 per la successione. Quindi Era, c'è questo doppio significato, era inteso, almeno così mi pare di capire, come imperfetto del verbo essere e poi come era nel senso di stagione, l'era segnata da Napolitano. E infine arriviamo a Italia Oggi, tasse certe per chi investe, il quotidiano economico sceglie ovviamente un'altra notizia, e poi l'Osservatore Romano, libertà religiosa per tutti, l'appello di Papa Francesco durante la messa celebrata a Colombo per la canonizzazione di Giuseppe Vaz, primo santo dello Sri Lanka. Qui parliamo del viaggio del pontefice che sta svolgendo nelle Filippine. Arriviamo al garantista. Quirinale a Serenzi Cav, ma le fronde minano il patto. Berlusconi, nuovo presidente di sinistra, l'intesa del Nazareno decisiva per il nuovo nome. Critiche le opposizioni, è un accordo a due. E infine, last but not least, la Croce, che sceglie sempre un titolo sulla corsa per la Presidenza della Repubblica. Quirinale, le Idi di gennaio. Giorgio Napolitano non è più il Presidente della Repubblica Italiana, Papa Francesco dallo Sri Lanka gli ha inviato un telegramma sottolineando il servizio esemplare svolto, ma ora lo scontro per la poltrona più ambita si fa violento. Renzi vuole chiudere entro un mese. Bene, ora cominciamo a leggere qualcosa. Allora, partiamo direi da Marzio Breda, quirinalista ben informato, così si dice, del Corriere della Sera, che racconta le ultime ore, insomma, di Giorgio Napolitano al Quirinale. Vi leggo qualcosa di questo racconto, poi il resto lo leggerete voi. Inizia così: scusatemi se vi sono sembrato, o se proprio non sono stato, abbastanza sorridente con voi. Queste sono parole che ha pronunciato Napolitano con i suoi collaboratori. Sappiate però che vi sono davvero grato e che vi avrò sempre cari per l'aiuto che mi avete dato in questi anni straordinari e che mi hanno cambiato molto in profondità. Si è veramente liberato da un certo modo di essere, sia nel privato come sulla scena pubblica, soltanto nelle ultime ore al Quirinale, Giorgio Napolitano. E questo saluto ai collaboratori più stretti lo dimostra, perché scioglie un autocontrollo così assiduo e severo da farlo a volte apparire non solo poco partenopeo, ma quasi disumano perfino. Mentre stavolta l'empatia con chi lo circonda scatta sul serio, e ciò che pensa glielo si legge nel volto. Ne abbiamo passate, Presidente. Del resto si sa, nessuna istituzione è un'isola del sublime, dice un suo consigliere uscendo dallo studio dove sono appena state firmate le dimissioni e citando un'efficace battuta del costituzionalista Mario Fiorillo. Poi il racconto va avanti, vi leggo qualcos'altro. Beve un caffè con lo staff, gli mostrano qualche titolo dei giornali, ma soprattutto gli fanno scorrere le ultime lettere giunte al Quirinale dall'Italia e dal mondo. Parecchie hanno sul mittente i nomi di capi di Stato e di governo, una del Papa, bellissima, un grande onore, questo virgolettato, quindi parole di Napolitano. Una porta il cartiglio dell'Eliseo, e di François Hollande, affettuosa e piena di riconoscimenti, con un'aggiunta a mano: caro Giorgio, la Francia è orgogliosa di averti avuto come amico. La conferma che la cura con cui ha coltivato i rapporti internazionali produce sempre buoni dividendi, gratificanti per lui certo, ma soprattutto per il paese, commenta. E via così racconta gli scatoloni, i libri che si è portato dietro e naturalmente il ritorno nella casa nel rione Monti, dove l'hanno già iniziato a festeggiare i commercianti, le persone che abitano lì. Vi cito, a proposito proprio di Napolitano, del settennato, alcune interviste che non abbiamo qui tempo di leggere. Comunque, quella all'ambasciatore tedesco, Messaggero, pagina 7, proprio a proposito di quello che si leggeva anche nel racconto di Breda, cioè la cura con cui Napolitano in questi 9 anni ha trattenuto rapporti con le principali cancellerie, guadagnandosi la stima internazionale. E cito anche l'intervista a Levi, Corriere della Sera, che è stato consigliere per le relazioni esterne sia di Napolitano sia di Arrigo Levi sia di Ciampi. E ecco, vi leggo il titolo: quando nell'aprile del 2013 Giorgio mi disse che stava male. Ecco, racconta questo particolare molto personale, se vogliamo anche inedito. Dice Levi: era un giorno di metà aprile del 2013 e mi presentai nel suo studio per sentire che cosa pensava delle tante pressioni dei partiti, ma non solo, affinché restasse al suo posto. Si insistono, come fai a dire di no? Gli domandai, e lui, di solito molto misurato, quel giorno ebbe uno sfogo, buttò sul tavolo un plico di referti medici e mi disse: ma allora non hai capito? Non sai che non sto bene? Che ho altro a cui pensare? Ecco perché sono indisponibile. Poi però cambia opinione, fa notare il giornalista. E Levi risponde: sì, passate 24 ore si sentì obbligato a cedere, sciolse la riserva e fu rieletto. Da allora sembrò dimenticare tutto, si rimise al lavoro e non ho mai più udito dalla sua bocca neppure un cenno alla stanchezza e o alle preoccupazioni personali, eccetera. E ecco, naturalmente, a parte il racconto di queste ultime ore e i tanti bilanci che troverete sui quotidiani di questo settennato, naturalmente chi bilancia per alcuni positivi, per altri molto negativi, la notizia immediatamente seguente è, come abbiamo visto già nei titoli di apertura, l'inizio della partita per la successione di Napolitano. E a questo proposito vi segnalo, sempre sul Corriere della Sera, il punto di Massimo Franco, che è così titolato: il premier cerca di esorcizzare lo spettro di un PD lacerato. Ecco, e qui inizia, diciamo, questo titolo ci introduce alla questione che poi viene affrontata da un po' tutti i retroscenisti, cioè le grane che adesso Renzi si trova a dover affrontare nel suo partito. Ecco, prendiamo per esempio Repubblica. Ecco, Repubblica a pagina 6 ha innanzitutto la cronaca, un focus su Renzi, che ieri ha parlato in varie occasioni durante la giornata, prima la presentazione di un libro, poi, come vi dicevo ieri sera, sulla 7 alle invasioni barbariche. E diciamo il concetto più forte che ha espresso è questo impegno a eleggere il successore di Napolitano entro la fine del mese. Ma l'altra cosa importante che ha detto è: se Berlusconi mette veti, come vi sto leggendo adesso il titolo, ce lo eleggiamo da soli. Vi leggo la cronaca di Silvio Buzzanca: ragionevolmente a fine mese potremmo avere il nuovo Presidente della Repubblica. Giorgio Napolitano ha appena lasciato il Quirinale e Matteo Renzi, dopo il tweet di ringraziamento al capo dello Stato dimissionario, si lancia subito verso il prossimo ostacolo, con un primo obiettivo che spiega così. 2 anni fa la politica non ha brillato, questa volta non possiamo fallire. E se alla fine, garantisce Renzi, se Berlusconi dice no, ce lo eleggiamo da soli. Questo risultato passa attraverso in primis l'unità del PD e sconfiggendo quelli che a destra come a sinistra giocano alla partita del Quirinale per affossare il patto del Nazareno. Per questo ieri mattina alla segreteria del PD Renzi ha spiegato che bisogna cercare una larga condivisione sul nome del futuro Presidente della Repubblica. Condivisione che si potrà trovare su un profilo dentro il PD che proporremo agli alleati e a tutti coloro che vorranno sostenerlo, anche al Movimento 5 Stelle. Anche questi parlamentari di Grillo, dice sempre Renzi, è giusto che partecipino, non possono stare in Parlamento solo a parlare delle cose che non vanno. Comunque, assicura il Premier, ci sono tanti nomi, non uno solo, ho tanti nomi in mente. E subito sotto questa cronaca c'è un pezzo che poi il cui contenuto ritroviamo anche in altri giornali, e cioè il fatto che le correnti del PD si stanno muovendo, le correnti del PD e non solo. Infatti il titolo del retroscena firmato da Francesco Bè e Groffedro De Marchis è questo: Fitto, D'Alema e gli ex TDC, le correnti si pesano a cena nel PD 50 anti premier. Ieri sera scrivono Bei e De Marchis la cena di Raffaele Fitto con i suoi parlamentari. Lunedì a porte chiuse Massimo D'Alema riunisce fedelissima la Fondazione Italiani Europei. Gli ex democristiani del PD si sono già contati martedì sera vicino al Pantheon, con qualche ora di anticipo sulle dimissioni di Giorgio Napolitano. Erano 57, ma ne mancavano 4 o 5, aggiunge Beppe Fioroni. Come dire, non facciamo nomi, ma siamo una sessantina abbondante. Renzi dovrà fare i conti anche con noi. È un calendario dell'avvento molto particolare. La data finale non è quella di Natale, ma il gioco della prima seduta per l'elezione del capo dello Stato, il 29 gennaio. È il calendario delle cene, degli incontri segreti, delle riunioni di corrente, per contare di più al momento della scelta, per sedersi al tavolo di chi decide un protagonista assoluto della politica per ben 7 anni. Luca Lotti, per aggiornare il pallottoliere dei grandi elettori ed evitare i rischi del voto segreto, deve monitorare anche questi appuntamenti, sapere chi c'era, chi non c'era, quanti erano i partecipanti e quanti curiosi, quale indirizzo è stato deciso. Per fare il punto, 2 giorni fa, Lotti ha organizzato a sua volta una cena. Erano lui, il vice segretario del PD Lorenzo Guerini, e il braccio destro di Franceschini, Ettore Rosato. La corrente del ministro della cultura vanta un buon numero di parlamentari, conosce bene i meccanismi che regolano i gruppi del PD e gli equilibri per piazzare il nome giusto. Renzi ha affidato a questo terzetto un mandato preciso: lavorare sull'ascolto dei grandi elettori. Stavolta non si scherza, non possiamo sbagliare. Lotti ha tirato fuori la sua lista. L'hanno guardata assieme, la conclusione è questa: si calcolano 50 dem sicuramente pronti ad andare contro il governo e contro il premier, 20 in bilico ma recuperabili. Ecco, questa notizia della cena la ritroviamo poi anche nel Messaggero, pagina 5, e sempre rimanendo su Repubblica vi segnalo a pagina 9 invece, sempre a proposito della corsa per il Quirinale, un'intervista a Francesca Pascale, fidanzata fino a prova contraria, quindi ancora fidanzata di Silvio Berlusconi. Il Toto Colle della Pascale, dico Letta, Casini e Amato, ma sogno la Finocchiaro. E a fianco a questa intervista ne abbiamo un'altra interessante invece a Danilo Toninelli, che è un po' l'uomo che si occupa delle riforme per il Movimento 5 Stelle, deputato, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali. Il titolo è questo: dopo il quarto scrutinio c'è soltanto Prodi, Renzi ci chiede il voto. L'intervista la firma Annalisa Cuzzocrea. E diciamo la frase più importante la dice alla fine. La giornalista gli chiede: potreste anticipare il PD proponendo Romano Prodi tra i più votati alle scorse quirinarie e mettendo così in difficoltà Renzi? Ci avete pensato? Guardi, risponde Toninelli, se a loro non va bene la quarta votazione, dopo per il PD c'è solo Prodi. Se Renzi vuole tenere in piedi questa legislatura, venga a chiederci il voto. Stiamo aspettando. Ecco, interessante, perché anticipa una possibile strategia molto, molto tattica, ma che potrebbe risultare pericolosa per Renzi, del Movimento 5 Stelle. A proposito di tattiche, movimenti, cene e cose varie, vi segnalo anche il retroscena di Verderami sul Corriere della Sera, pagina 9, la rete del Premier che mantiene contatti con tutti i candidati. Sostanzialmente si racconta di come il Premier, o personalmente o tramite i suoi fedelissimi, diciamo così, esponenti proprio della cerchia più ristretta, si tiene in contatto con un po' tutti i nomi che stanno uscendo in questi giorni nel Toto Quirinale, ma tra SMS, invece contatti diretti, facendoli sentire tutti in corsa per poi evidentemente decidere per proprio conto. L'obiettivo, scrive Verderami, è quello che sarebbe questo: nessuno può fare un presidente contro di me, questo sarebbe il ragionamento di Renzi, ma dovrò sceglierlo con gli altri, quindi ascoltare, captare un po' i pensieri di tutti. Questa è un po' la tattica che Verderami racconta. E arriviamo a Berlusconi. Allora, scegliamo Libero. Ecco, il pezzo lo firma Paolo Emilio Russo, pagina 11, la sponda di Silvio: valuto tutti i nomi tranne i comunisti. Berlusconi non brucia nessuno e fa il gioco dell'ex sindaco, no a un segretario dei DS, poi rilancia, pronto una rosa di tre nomi, decisiva la giustizia, il presidente sia garantista. Ecco, la cronaca riporta il discorso che Silvio Berlusconi ha fatto ieri presentandosi al Divino Amore a Roma, a un'iniziativa organizzata dai club di Forza Italia. Il nome, se lo conosce, se lo tiene per sé. Alle domande più insistenti dei fedelissimi risponde su per giù sempre allo stesso modo: lo decideremo all'ultimo, ma sarà un politico, un garante e un riformatore anche in tema di giustizia. Silvio Berlusconi è di una riservatezza particolare, lui che ha sempre voglia di chiacchierare e scherzare con tutti non si lascia scappare nemmeno un indizio su chi sia il predestinato a prendere il posto di Giorgio Napolitano. Ieri, presentandosi a un'iniziativa organizzata dai club di Forza Italia, ha detto ciò che pensava da tempo sul presidente dimissionario, ora senatore a vita. Con lui la democrazia è stata sospesa. Ma l'ex premier non ha voglia di continuare le polemiche sul passato, preferisce guardare al futuro. Noi insisteremo perché sia fatta l'indicazione di un nome che non sia di sinistra e che rappresenti tutti e non solo una parte. Berlusconi sembra galvanizzato dalla notizia del passaggio di consegna al Quirinale. A chi gli chiedeva un selfie ha risposto scherzando di no, perché lui non è Matteo Renzi. Via così. Berlusconi è sicuro che il nuovo capo dello Stato non potrà essere eletto, sono sempre parole sue, senza i voti di Forza Italia, e annuncia che gli azzurri saranno lieti di sostenere con i nostri voti, che si uniranno a quelli della sinistra, un capo dello Stato che sia garante di tutti e non di una parte, ma che non sia di sinistra, dopo tre che erano di sinistra. Berlusconi viene costantemente aggiornato da Denis Vertini e Gianni Letta, che a loro volta si confrontano di frequente col sottosegretario Luca Lotti. Alcuni punti fermi sono già stati messi: il PD innanzitutto ha escluso di volerci provare con altri dirigenti che militarono nel PG. Walter Veltroni, che al Cavaliere piaceva molto, e Piero Fassino sarebbero fuori. Secondo qualcuno addirittura il veto messo ancora ieri dal leader di Forza Italia sarebbe frutto di una richiesta del Premier, che non vuole un past presidence del suo partito, specie se figura ingombrante come l'ex sindaco di Roma a fargli ombra dal colle più alto. e così ovviamente la cronaca e i retroscena di Berlusconi li trovate un po' su tutti i giornali, Corriere della Sera pagina 11, Il Tempo pagina 4. Sul Corriere della Sera segnalo anche un'intervista a Romani, capogruppo di Forza Italia al Senato, pagina 11. Vi leggo il titolo: si può chiudere alla quarta votazione, il dissenso interno spesso serve per esistere. Ecco, il titolo sintetizza proprio le due risposte più significative di Romani, quindi direi che possiamo andare avanti. Sempre legato a questo argomento ci sono appunto poi tutti i problemi che stanno emergendo all'interno del Partito Democratico, legati sempre alla partita del Quirinale, ma non limitati a questa. Ne parla il Corriere della Sera a pagina 13. Mi scuso perché oggi non è arrivata la stampa, lo devo dire, quindi non sto leggendo la stampa, non perché non voglio leggerla, ma purtroppo non c'è arrivata. Quindi pagina 13 del Corriere, abbiamo questo pezzo firmato da Dino Martirano, così titolato: pronti a non votarlo, la minoranza Dem fa muro sull'Italicum, no alle opposizioni sul rinvio dopo le elezioni per il Colle. Quindi si uniscono due notizie, quella appunto la minaccia della minoranza del Partito Democratico di non votare la legge elettorale, e invece il fatto che ieri la Camera dei Deputati ha rifiutato la richiesta delle opposizioni di sospendere l'esame delle riforme costituzionali fino a quando non verrà eletto il nuovo Presidente della Repubblica. Proprio sotto questo articolo ne compare poi un altro, sempre sul Partito Democratico, ma che riguarda invece l'affaire primaria in Liguria, dove la questione sembra passare alla procura. Infatti il titolo è questo: inchiesta sulle primarie ad Albenga e in un seggio arriva l'anticrimine. I garanti PD prendono tempo, non minacce un collaboratore di Cofferati. Ecco, quindi la vicenda, quindi la procura di Savona ha aperto un fascicolo sulle primarie che si sono svolte in Liguria. Vedremo il seguito, cosa accadrà. Ma ecco, passiamo a qualche altra notizia, perché ci siamo dilungati fin troppo sulle vicende di politica italiana. Ovviamente l'altro grande tema che occupa i quotidiani sono ancora le conseguenze dell'attentato a Parigi. Diciamo, il fatto principale di oggi, perdonate il gioco di parole, ce l'ha proprio il fatto quotidiano, e cioè la pubblicazione avvenuta in Francia ma anche in Italia ad opera del Fatto della rivista, del nuovo numero della rivista Charlie Hebdo. Ecco, vi leggevo nella lettura iniziale che il Fatto sceglie proprio questo titolo: tutti pazzi per Charlie. Infatti la copia della rivista Charlie Hebdo, pubblicata ieri in Francia, è andata letteralmente a ruba. Prendiamo il Fatto a pagina 2: tsunami Charlie, la satira non finisce più. In Francia 3 milioni di copie esaurite in poche ore, in arrivo altri 2. Edicolanti in affanno, anche i turisti a caccia del foglio introvabile. Mentre si riporta sotto questo articolo il fatto che invece sull'Huffington, per quanto riguarda il sito mondiale dell'Huffington, ci sono state alcune redazioni che si sono rifiutate di pubblicare alcune vigliette. E naturalmente anche in tutti gli altri quotidiani, per esempio il Corriere della Sera pagina 18 ha un articolo proprio che parla di queste code per comprare Charlie Hebdo, stessa cosa ritroviamo in altri quotidiani. Ma veniamo alle conseguenze dell'inchiesta, diciamo al seguito dell'inchiesta sui terroristi che hanno sferrato l'attacco a Charlie Hebdo. Allora, Repubblica pagina 14 abbiamo innanzitutto la rivendicazione di Al Qaeda, dopo quella che c'era stata peraltro dell'ISIS. Pagina 14, Al Qaeda dice: siamo stati noi. A Parigi siamo stati noi, l'ispezione del killer prima della strage. I fratelli Cuechi visti sotto la redazione di Charlie, ma la polizia trascurò la denuncia. Quindi questa scopriamo un nuovo dettaglio che conferma di nuovo il fatto che ci sono stati dei buchi nella sicurezza. Hollande, guerra all'ISIS, $20,000 dalla rete yemenita. Ecco il pezzo di Marco Mensurati inviato a Parigi, parte proprio da questo episodio che è emerso. Una denuncia con il numero di targa della macchina di Said e Sherif Kouachi era stata presentata alla polizia di Parigi una decina di giorni prima della strage al Charlie Hebdo, ma nessuna l'ha presa in considerazione. I fratelli Kouachi avevano effettuato un sopralluogo per familiarizzarli con i posti che avrebbero dovuto assaltare di lì a poco. Erano andati in Rue Nicolas Appart e, parcheggiata la macchina, avevano cominciato a chiedere scompostamente a tutti i passanti informazioni sulla redazione. Un comportamento che ha insospettito una delle persone interrogate, che si è rivolta alla forza dell'ordine. Come mai quella denuncia non ha avuto seguito, nonostante quella redazione fosse nota a tutto l'Occidente come uno degli obiettivi più sensibili d'Europa? La risposta forse arriverà quando il Ministero dell'Interno avrà fatto luce su questa caporetto dell'intelligence francese. Poi l'articolo dà conto anche di quest'altra della rivendicazione, come vi dicevo, di Al Qaeda, segnalando che la scelta del target, del bersaglio, cioè colpire questa rivista, come rivendicato ieri in un nuovo video di Al Qaeda nello Yemen, è stata eterodiretta. L'avrebbe presa nel 2011 personalmente al-Awlaki, erede di Bin Laden, il leader di AKP, Al Qaeda nella penisola araba. Sarebbe stato lui, prima di essere ucciso dai droni americani, sempre nel 2011, a indicare a Said e Sherif Kouachi la redazione di Charlie Hebdo. E sempre lui avrebbe fornito ai due, durante il loro viaggio in Yemen, armi, formazioni militari e $20,000. Sotto questo articolo ne troviamo un altro ugualmente interessante, il cui titolo è questo: a caccia di combattenti, ecco gli imam erranti che reclutano in Italia. Il catenaccio recita: c'è una lista di 12 pericolosi predicatori, gli investigatori, molte tappe nel nord-est. E si parla insomma di questi imam che indottrinano giovani per arruolarli nella jihad, utilizzando ovviamente i social network. E si parla di sermoni infuocati contro l'Occidente. Il più influente, si legge in questo articolo firmato da Giuliano Foschini e Fabio Tonacci, è un italo australiano che ha postato una foto a San Pietro: distruggeremo il Vaticano, così recitava la foto. E andiamo avanti. Un altro articolo interessante per quanto riguarda sempre il seguito dell'inchiesta sull'attentato di Parigi lo troviamo sul Tempo a pagina 10. I fratelli Kouachi erano pronti a fuggire in Belgio dall'imam di Arezzo. Quindi anche qui è curioso, perché è interessante, perché emergerebbe un legame tra i fratelli Kouachi, appunto due dei tre che hanno sferrato l'attacco alla rivista Charlie Hebdo, e l'Italia. Il pezzo lo firma Francesca Musacchio a pagina 10. E vi leggo l'incipit: i fratelli Sherif e Said Kouachi, autori della strage al Charlie Hebdo, dopo l'attentato hanno cercato di fuggire in Belgio, dove ad aspettarli avrebbero trovato, tra gli altri, l'ex imam di Arezzo, Naib Billami, una figura inquietante e pericolosa nel mirino dell'intelligence subito dopo l'11 settembre. Nel 2001, infatti, Billami e la moglie sono scappati dall'Italia e si sono rifugiati proprio in Belgio per sfuggire ai controlli. L'uomo però ha continuato a far parte del filone jihadista che ha ancora una base nel paese. La maggior parte delle armi utilizzate negli attacchi terroristi in Francia, infatti, secondo fonti di polizia, furono acquistate illegalmente da Amélie Coulibaly proprio in Belgio. La mitraglietta Scorpion, la pistola Tokarev impiegata da Coulibaly per l'assalto e la strage al supermercato Cochère di Parigi, provenivano da Bruxelles e da Charleroi. E insomma, eccetera. Questo lo trovate sul Tempo. Su Repubblica, a pagina 19, continua quello che avevamo un po' visto nei giorni scorsi, e cioè un altro reportage nelle scuole del Banlieue, tra i professori e tra quello che dicono appunto gli studenti della strage. Vediamo se riesco a ritrovarvelo. Ecco, tra i professori delle bambine, nelle nostre scuole c'è anche chi non piange, questo è un virgolettato, lo firma il pezzo l'inviato Daniele Mastrogiacomo. Nei quartieri maggioranza musulmana molti alunni si sono ribellati al minuto di silenzio per le vittime, se la sono cercata, un rifiuto che svela un paese diviso. E gli insegnanti dicono: se i crimini di questi assassini sono abominevoli, il fatto che parlassero francese con l'accento dei giovani delle banlieue è terribile. Questi assassini sono come i nostri studenti, ecco perché ci siamo sentiti responsabili. Ecco, mi pare molto interessante questo ed altri reportage, perché aprono un faro sul problema dell'educazione. E sempre nella galassia di questa notizia vi segnalo una bella intervista che compare sul Corriere della Sera, pagina 21, a padre Pier Battista, padre Pier Battista Pizzaballa, che è francescano, custode della Terra Santa da 11 anni. E il titolo di questa intervista firmata da Marco Garzogno è questo: non esiste lo scontro di civiltà, questa è una guerra interna all'Islam. L'Europa, è uno dei virgolettati di padre Pizzaballa, deve chiarire la propria identità, sapendo che per poter integrare devi definire con chiarezza i punti fermi irrinunciabili. Non abbiamo tempo di leggerla, ma ve la segnalo perché mi sembra molto interessante. Altro virgolettato: noi religiosi dobbiamo evitare assolutizzazioni che portano ai fanatismi. In questo contesto è soprattutto il mondo musulmano che ha molto da fare, ma qualcosa comincia a muoversi. E anche Pizzaballa, peraltro, affronta, cita insomma, in un passaggio di intervista, proprio il tema dell'educazione. Vi leggo solo questa risposta che mi ha particolarmente colpita, perché a un certo punto il giornalista gli chiede che cosa dell'ISIS attrae i giovani europei, perché come abbiamo visto per esempio dei tre terroristi che hanno colpito Charlie Hebdo erano sostanzialmente francesi, assolutamente integrati, e del resto ci sono addirittura anche degli italiani, no, che sono partiti per la Jihad. E padre Pizzaballa risponde così: non so spiegarmi come il fanatismo possa attrarre. Molti parlano di giovani disperati che vengono dalle periferie dove non c'è nulla, ma poi vedi che accorrono anche persone istruite e ti chiedi se non vi sia un problema di formazione, l'incapacità di abituare fin dalla scuola i giovani a pensare, confrontarsi, problematizzare. L'Europa e soprattutto il Medio Oriente devono affrontare il tema dell'educazione. E insomma, ma è tutta interessante questa intervista, ve la consiglio. E sempre sul Corriere, oggi cito molto il Corriere, mi chiedo perdono agli altri quotidiani, comunque a fianco abbiamo un'intervista a Kenan Malik, indiano, professore di storia della scienza e filosofia della biologia a Cambridge e Oxford. Il titolo è questo: i giovani islamici sono in crisi e la jihad dà loro un senso di identità. Anche qui compare il tema dell'educazione e il problema dei ragazzi. A proposito invece sempre dell'inchiesta, vi cito il fatto che ha un'altra notizia che mi sembra che non compaia negli altri quotidiani. A pagina 10: Charlie, il quarto uomo in fuga è la pista delle armi. Si parla quindi di un quarto uomo. Abbiamo visto anche nei giorni scorsi che gli investigatori ipotizzavano la persona di un complice, oltre ai tre che sono poi morti negli scontri con le forze dell'ordine. E il pezzo firma Alessandro Mantovani, inviato a Parigi. Il catenaccio è questo: le pistole e due Kalashnikov utilizzate negli attacchi di Parigi furono acquistati da Koulibaly in Belgio per meno di 5.000 euro. Il venditore si consegna alla polizia. Ma mi sembra che la notizia più interessante sia appunto la presenza ipotizzata di questo quarto uomo. E sempre sul Fatto, nella pagina proprio a fianco, Luana De Micco firma un pezzo che ha questo titolo: attentati, gli imam si autoassolvono. Quindi diciamo è un giro d'orizzonte su vari imam e quello che dicono sulla strage di Parigi. Andiamo avanti perché ormai mancano, ahimè, pochi minuti a disposizione. Ecco, l'altra notizia in qualche modo legata a Parigi, anche se non direttamente connessa all'inchiesta, è la vicenda del comico Dieudonné, che, come vi dicevo, è stato fermato, poi per fortuna rilasciato. Prendiamo il Foglio un po' per cambiare, per non leggere solo i grandi quotidiani. A processo di Dieudonné, così la Francia scopre che la sua libertà ha anche un volto repressivo. Il pezzo lo firma Meotti. Vi leggo qualche cosa. Apologia del terrorismo. Questa è l'accusa con cui le autorità francesi hanno arrestato e rinviato a giudizio nel tribunale penale di prima istanza il comico più famoso di Francia, Dieudonné. Così, nella settimana in cui tutto il paese si è stretto attorno a Charlie Hebdo, alle sue nuove copie milionarie e alla sua libertà radicale, Parigi si è svegliata con l'arresto di un rappresentante dello showbiz. Per dirla con Nathalie Rothschild, direttrice del magazine libertario Speaket, se consentiamo alle autorità francesi di mettere un prezzo alle parole di Dieudonné, non c'è modo di sapere quali opinioni saranno sanzionate in futuro. Questo troublignon politique, come ama definirsi Dieudonné in un neologismo intraducibile, sta facendo emergere il carattere intollerante e repressivo della liberté francese. Domenica sera, dopo la marcia di Parigi a cui aveva preso parte, Dieudonné aveva scritto su Facebook di sentirsi Charlie Koulibaly. Aveva fatto questa crasi, questa sintesi. Je suis, aveva scritto Charlie Koulibaly. Charlie, il nome della rivista, Koulibaly, uno dei tre terroristi. Unendo il nome del giornale satirico colpito a Parigi dagli attentatori e quello di uno dei terroristi, Amédée Koulibaly, che invece ha colpito il supermercato ebraico. Mi si considera come Koulibaly, mentre non sono diverso da Charlie, scriveva Dieudonné, celebre anche per le battute anti-ebraiche di pessimo gusto. Da parte sua, il ministro dell'interno francese ha definito indegno il messaggio di Dieudonné e si riserva il diritto di procedere contro di lui. C'è chi ha ironizzato che tanta solezza a Parigi non l'ha ancora mostrata neppure con i predicatori e gli imam dell'odio islamista. E insomma, eccetera. Attorno a questa vicenda si sono esercitate le firme di molti opinionisti dei vari quotidiani. Ne cito due su tutti: Pierluigi Battista, che nella prima pagina del Corriere della Sera e segue a pagina 38, scrive un commento. Ecco, libertà di parola anche per Dieudonné, quindi Battista si schiera con l'incomico. Vi leggo l'incipit: il comico Dieudonné è un essere spregevole, ma le società che non vogliono compromettere i principi della libertà di espressione devono consentire anche agli esseri spregevoli di dire la loro. Dieudonné non pareggia Charlie Hebdo, non è come i vignettisti del settimanale decimato dai fanatici, ma di segno contrario. No, Charlie Hebdo non odia e non vuole annientare i rappresentanti delle religioni da prendere in giro. Dieudonné odia gli ebrei ed è un campione dell'antisemitismo più turpe. Charlie Hebdo è irriverente e provocatorio. Dieudonné invoca la camera gas per il giornalista ebreo Patrick Cohen. Charlie Hebdo ride, Dieudonné inventa la Kennel, che è un saluto nazista camuffato. È proprio la lontananza assoluta dalle sconcezze propalate da Diony che ci costringe a deplorare l'arresto che era stato disposto dalle autorità francesi dopo il Je suis Coulibaly, ostentato l'indomani delle carneficine di Parigi. Insomma, tutto da leggere questo pezzo di Battista. E ne parla anche Adriano Sofri sulla prima pagina di Repubblica. Ormai il nostro tempo a disposizione è finito, ahimè, volevo citarvi altre cose ma non abbiamo fatto in tempo, quindi adesso la pubblicità e poi il filo diretto con gli ascoltatori.
Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Elisa Calessi, giornalista del quotidiano Libero, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Eccoci ritornati in studio, iniziamo con le telefonate. Pronto?
Buongiorno, mi chiamo Stefano Bernardi, chiamo da Bobbio in provincia di Piacenza.
Buongiorno.
Volevo sottoporre un'osservazione, volevo chiedere come mai nessuno argomenta il fatto che il prossimo presidente sarebbe importante anche sceglierlo di una fascia d'età decisamente più bassa dell'attuale che ci ha appena lasciato. Voglio dire, visto che il limite è 50 anni, sì, speriamo di mettere un 51enne che magari si impegna un po' di più su, non so, banda larga, wifi, facilità di connessioni, oppure io recentemente ho fatto un drive test di una macchina elettrica, c'era un touchscreen sulla macchina che indicava le colonnine e la colonnina più vicina ce l'avevo a 85 km di distanza. È chiaro che non si potrà mai sviluppare neanche una mobilità sostenibile. O chiudo, secondo me, altra pecca non indifferente di Napolitano, ma ribadisco, secondo me, legata al fatto che è un 88enne, la terra dei fuochi è una classica dimostrazione di come abbiamo usato l'ambiente. Secondo me un cinquantenne che ha una speranza di vita di 30-40 anni forse sarebbe più teso a difendere dei valori che secondo me un ultra novantenne, un ultra ottantenne non ha. Trovo bizzarro che nessuno si concentri sulla fascia d'età, sulla generazione. Ecco, questa è la mia domanda.
Grazie Stefano. Ma anche a me piacerebbe, devo dire, un presidente, insomma, giovane, insomma, sui 50-60 anni. E ovviamente l'età non è di per sé una virtù, questo va sempre ricordato, però non è una virtù nemmeno l'età avanzata. Quindi, insomma, visto che abbiamo sempre avuto presidenti di una certa età, non sarebbe male un presidente anche più giovane, anche perché ovviamente all'età giovane sono legate anche più forze fisiche, insomma, essendo un ruolo che, come tanti hanno scritto in questi giorni, negli anni ha acquistato sempre più importanza, anche e soprattutto nei rapporti internazionali, come abbiamo visto oggi anche nell'addio che molte cancellerie e molti diplomatici hanno dato a Napolitano. Qui si è rivelato quello che si sapeva, che sapeva chi seguiva Napolitano, e cioè l'importanza che il Presidente della Repubblica ha avuto in questi anni proprio nel tessere le relazioni internazionali. Senza dubbio, se c'è un presidente, cioè Napolitano ha svolto benissimo questo ruolo nonostante l'età, però certo, se c'è un presidente giovane, questo, per esempio, questo compito lo può svolgere con più facilità, con meno pesantezza, con meno fatica. Quindi mi associo a questo augurio. Del resto, chi meglio di Renzi, che ha fatto della rottamazione una sua bandiera, potrebbe, diciamo, inaugurare questa fase nuova. E quindi speriamo, non dico nella rottamazione, ma speriamo che Renzi possa scegliere un candidato, una persona che finalmente, cioè che diciamo che per la prima volta abbia meno di 60 anni. Ecco. Andiamo avanti, pronto?
Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio da Firenze, saluti a tutti, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Io volevo inserire e reinserirmi nel dibattito sulla integrazione e interazione fra religioni, culture e società, segnalando secondo me un aspetto, un tema fondamentale, che integrazione e interazione non sono la stessa cosa, tanto più che parlare di integrazione fra le fedi a parer mio è fuorviante, tanto più ancora che se uno approfondisce attraverso la conoscenza un po' la lettura, la cultura del Corano e della fede musulmana, capisce bene che già da come si definisce il Corano, il Signore quando si manifesta a Maometto, si definisce come sigillo di tutte le altre profezie precedenti, per cui riconosce tutta la storia del monoteismo, riconosce, dice che si è manifestato attraverso al mondo, al popolo ebraico, al popolo romano, al popolo attraverso Gesù, attraverso una serie di profeti, e alla fine, poiché nessuno ha capito niente, ribadisce alcune cose molto precise dicendo: questo è quello che dovete sapere, questo è solo questo, tutto il resto non è fuori misura. Quindi il Corano è molto ripetitivo e ribadisce 5-6 elementi fondamentali, tra l'altro in cui il terrorismo non c'è, ma c'è solo una guerra di difesa. Tra l'altro dice anche che i miscredenti li dovete lasciare stare perché ci penso io, quindi non vi preoccupate dei miscredenti perché poi nel futuro, nella vita futura, ci penserò io e li metterò nell'inferno per l'eternità. Allora ecco, e chiudo. Pensare di integrarci è impossibile.
Grazie.
Pensare di interagire, finisco, assolutamente indispensabile, ma in questo senso richiamo al rispetto di una anche rigidità di alcune posizioni, secondo me è fondamentale, perché per i musulmani le parole sono spade.
Grazie. Ma allora, qui mi sembra interessante l'intervista, ne approfitto anche perché alcuni negli sms chiedono dov'è pubblicata l'intervista che cita Odi Pizzaballa. L'ho detto prima, comunque lo ripeto, sul Corriere della Sera, pagina 21. Anche lui parla di questa questione dell'integrazione, e il problema secondo me è, quando si parla di integrazione, non è certo l'integrazione tra le religioni, ma l'integrazione delle persone dentro una società che le ospita con culture diverse. Il problema è appunto l'integrazione di un musulmano in un paese occidentale o di un occidentale in un paese a maggioranza araba. In questo senso si parla di integrazione, quanto invece per quanto riguarda le religioni, secondo me il termine giusto è quello di dialogo. Il concetto comunque che mi sento di dire è che sia per quanto riguarda l'integrazione che il dialogo, bisogna partire da un'identità certa. Non esiste integrazione né dialogo, a mio avviso, se non si ha un'identità chiara, definita, e se non si sa chi si è. Ecco perché dialogare senza questo presupposto è rischioso, perché espone una delle due parti alla sottomissione, per citare il libro di cui si è parlato tanto in questi giorni. Quindi il dialogo va fatto, ma alla pari, cioè sapendo con certezza chi si è. Questo non significa essere intollerante o non rispettarsi, ma anzi, più si è certi della propria identità, più si è in grado, secondo me, di ascoltare l'altro e di rispettarsi. Però certo il problema dell'integrazione è grande, e del resto, come dicevo anche nei giorni scorsi, il fatto che questi terroristi fossero secondo certi standard integrati, perché parlavano perfettamente il francese, avevano frequentato scuole francesi, avevano le abitudini del paese che lo ospitava, quindi da un punto di vista sociologico l'integrazione aveva funzionato, eppure non ha funzionato, perché questi terroristi alla fine hanno ammazzato, hanno scelto la jihad, e quindi questo è un problema grosso che pone delle domande serie su che cosa veramente intendiamo per integrazione, quali devono essere i criteri e se basta appunto la conoscenza della lingua per sostenere che l'integrazione ha funzionato. È evidente da questi episodi che il modello di integrazione di cui fin qui abbiamo parlato non è sufficiente. Andiamo avanti con altre telefonate. Pronto?
Antonio Calcagnile da Lecce. L'elezione,
buongiorno,
del nuovo capo dello Stato. Io non condivido l'ottimismo di Renzi di una rapida soluzione di questo problema. visti i precedenti, perché mi fanno sorridere le dichiarazioni dei vari leader politici che parlano di un alto profilo del presidente di tutti, ma in cuor loro, io parlo non solo dei partiti ma anche delle frazioni degli stessi partiti o addirittura delle singole persone, penso a Berlusconi e al suo desiderio di avere un presidente che gli ridia la famosa agibilità politica. E quindi temo e spero di sbagliarmi che si risolva in una delle solite bagarre all'italiana. Sì, tutto qui.
Grazie. Ma, speriamo di no, insomma, non bisogna essere troppo ottimisti, ma nemmeno, secondo me, pessimisti. Insomma, vediamo che cosa succede. Adesso, per adesso direi che è molto presto per fare previsioni. Vedo dagli SMS che molti non condividono l'augurio che aveva rivolto l'ascoltatore, mi sembra nella prima telefonata, a un presidente giovane. Molti dicono che insomma, l'età non ha importanza, il giovanilismo non paga, scrive Luigi. Non sono d'accordo sull'età del prossimo presidente, scrive un altro ascoltatore, Giuliano. Metterei la firma se si trovasse un presidente con l'autorevolezza di Pertini, d'altra parte non devi mica lavorare in miniera. Un'altra, Paola, scrive: penso che Prodi sia il politico più autorevole attualmente in Italia, molto più capace di tanti giovani rampanti. E via così. Ovviamente, come non so se oggi l'ho detto, comunque se volete potete scrivere SMS, verranno pubblicati sul sito di Prima Pagina al numero 335 56 34 296. Andiamo avanti. Pronto?
Buongiorno, sono Antonella da Milano. Vorrei portare la mia esperienza personale come insegnante e come lettrice di Charlie Hebdo.
Sì.
Allora, oltre 10 anni fa, in un gemellaggio con una scuola di una città del nord della Francia, ospitammo gli alunni di questa scuola. Quando vennero in Italia, i genitori avevano preparato un rinfresco a base di panini con la porchetta, e io feci presente a questi genitori italiani che era probabile che ci sarebbero arrivati molti musulmani e la porchetta non era la cosa più adatta. Ed infatti, quando arrivarono questi studenti, i tre quarti erano chiaramente di origine araba, e di biondi con gli occhi azzurri tipici francesi ce n'erano veramente 5 o 6, non di più. Allora, altra cosa, Charlie Hebdo tratta di diritti, in una rubrica settimanale, di diritti degli animali, e se la prende particolarmente con Air France, che è l'unico vettore internazionale che ancora trasporta le scimmie alla vivisezione, se la prende con gli allevatori contro il fegato d'oca, se la prende con la mafia taurina di Francia e con gli i finanziamenti che l'Europa dà a questi allevatori di tori. Quindi l'attentato in Francia, io voglio specificare che appena ho avuto notizia dell'attentato mi sono appuntata una penna sul petto, e con questa continuo ancora a girare, e sono stata anche a Parigi alla grande manifestazione. Quindi la mia assoluta solidarietà a questi giornalisti, ma la questione è una questione interna della Francia, non c'entra niente il terrorismo internazionale, perché la Francia ha avuto una politica che parte dal tempo delle colonie, per la quale sta pagando quello che gli succede all'interno della Francia. Questa è la mia personale opinione.
Grazie Antonio. Ma non sono molto d'accordo, nel senso che gli attacchi terroristici di integralisti islamici in questi anni, negli ultimi, a questo punto, quasi 20 anni, che hanno riguardato l'Europa, sono accaduti non solo in Francia, ma anche, ricordiamo, Londra, Madrid, per non parlare degli attentati che ci sono stati moltissimi nei paesi arabi del Nord Africa o del Medio Oriente, dall'Algeria a tutto il Medio Oriente, insomma. Quindi non temo che non sia un problema della Francia, insomma. Andiamo avanti. Pronto?
Lucillo Girotto, sono stato sindaco per 2 mandati nel mio paese, ho lavorato in Algeria anche come assistente di cantiere.
Che paese, scusi?
Vighizzolo d'Este.
Come?
Vighizzolo, V come Vicenza.
Sì.
Vichy. Ecco, grazie. E volevo intanto contraddire quanto appena detto la signora precedente, contraddire anche quanto ha detto lei su quanto riguarda l'integrazione. Integrazione non si intende perché una persona parla francese o italiano, eccetera. Noi quando abbiamo delle persone, e qui non vorrei colpire anche l'immigrazione, ma prenderla in considerazione, l'immigrazione porta individui che poi noi crediamo in seconda generazione, perché è seconda generazione integrata, e sottovalutare che non dovrebbero essere pericolosi perché parlano l'inglese e il francese, come il tipo dei due ragazzi che hanno commesso quella porcheria, diciamo, ecco lì al giornale. Ecco, quando troviamo persone di quella popolazione, senza essere razzista su queste mie parole, di quella popolazione, di quelle estrazioni, che dicono se la sono cercata, un ragazzo marocchino che gioca il calcio su un paese del basso Rovigotto, Stienta, ha dichiarato che 12 morti sono pochi, quelle persone lì, e non è il caso sporadico di un individuo, sono tutti che la pensano così, sono apologie di terrorismo per le quali, come ho detto anche alla redazione, noi cittadini italiani dovremmo tutti costituirci parte civile, ma perché non venga fatta una guerra contro di loro, ma un'azione di vera integrazione, se si è possibile. Se invece, come viene detto anche da qualcun altro, sono istruiti da elementi base, tipo certe frasi del Corano che sono veramente micidiali e non danno possibilità di dialogo, allora facciamo un'altra cosa. Io sono cattolico o non sono cattolico, per me i cristiani, i cattolici fanno la loro vita come vogliono, e io sono ateo, sì, mettiamo caso. Lui è musulmano, ma socialmente, come diceva lei, socialmente allora è un'altra questione, sì, viviamo socialmente insieme. Ma sì, anche un'altra cosa, lei vuole l'integrazione da chi si veste nella occidentale sotto e sopra mette quelle porcherie di abbigliamenti che sono consoni nei loro paesi.
Vabbè, grazie. Non da noi. Grazie. Allora, dunque, questa telefonata ha messo molte ha tirato fuori molti spunti, un po' difficile fare il punto, diciamo. Allora, io penso che l'integrazione sia possibile, cioè non credo che sia impossibile che diciamo le origini etniche di una persona, cioè il fatto che sia che abbia i genitori, i nonni o i bisnonni algerini piuttosto che tunisini, lo renda di per sé impossibile all'integrazione. Ecco, questo, se questo era quello che intendeva dire, ma non ho ben capito, forse io, ecco, su questo io non sono d'accordo. Ho detto invece e ribadisco che bisogna chiedersi, ma non ho nemmeno io una risposta, che cosa intendiamo per integrazione, cioè qual è il modello di integrazione che noi proponiamo a chi arriva. Ripeto, non ho una risposta, però mi limito a osservare, e questo è un dato di cronaca, che, come dicevo prima, i tre terroristi erano francesi, parlavano in francese, erano parigini. Poi il problema era le frequentazioni che facevano, che scuole frequentavano, il contesto sociale in cui vivevano. Questo è il problema e la domanda sul modello di integrazione che noi proponiamo. Restano aperte ovviamente tutte le altre questioni che abbiamo detto in questi giorni, che in qualche modo citava anche l'ascoltatore, ma che comunque si intrecciano a questa questione, e cioè problemi religiosi aperti all'interno dell'Islam, la voce dell'Islam moderato, le questioni teologiche anche che irrisolte che ci sono dentro l'Islam. Questo non, il mio discorso sull'integrazione nulla toglie a queste altre questioni, però certo rimane secondo me una domanda grande dopo i fatti di questi giorni su che cosa intendiamo per integrazione e qual è il modello che, su cui ci misuriamo, insomma. E andiamo avanti, pronto?
Buongiorno, mi chiamo Massimo Neri, chiamo da Bologna.
Buongiorno.
Senta, volevo fare una rapida osservazione. Mi pare che in questi giorni nessun quotidiano abbia messo in rilievo un elemento secondo me molto importante. Trovo veramente brutto, disdicevole, il fatto che in queste ore in Parlamento si affronterà nei prossimi giorni il tema del rinnovo della carica di Presidente della Repubblica, mentre sulla stessa tavola si sta discutendo della legge elettorale.
Sì.
Allora è chiaro che la scelta di governo di tenere sullo stesso tavolo contemporaneamente due cose così importanti e così decisive sul futuro degli italiani, visto i veleni che ha lasciato il caro Napolitano, è una scelta politica vergognosa, è una scelta politica inopportuna, è una scelta politica che fa capire perfettamente che su quei tavoli si giocheranno merci di scambio. Cioè il patto del Nazareno su questo tema è non rilevante, è determinante, mentre invece etica e buonsenso di un governo che avesse a cuore gli interessi della Repubblica farebbe sì che prima si discuta di una cosa e poi si discuta a tempo debito dell'altro con molta tranquillità. Ecco, mi stupisce che un fatto così eclatante, palese, venga trattato poco da tutti i quotidiani. Mm-hmm. Volevo sapere cosa ne pensa.
Grazie. In effetti è vero, questo tema non è emerso tantissimo, almeno oggi, per quanto invece è emerso nella battaglia politica, nel senso che ieri alcune forze politiche, lo citavo anche nella lettura dei giornali, Lega, Sinistra Libertà e Movimento 5 Stelle, hanno chiesto proprio alla Camera dei Deputati di sospendere l'esame delle riforme costituzionali prima delle elezioni, in attesa che venga eletto il nuovo Presidente della Repubblica. Però è una richiesta che è stata bocciata dalla Conferenza dei Capigruppo, bocciata proprio dal Partito Democratico e da Forza Italia. Allora, gli argomenti che portava gli ascoltatori in effetti hanno una loro logica, perché è vero che trattare della legge elettorale e della riforma costituzionale, perché sono ben due dossier in questo momento all'esame del Parlamento, mentre si aprono le trattative per l'elezione del Presidente della Repubblica, è chiaro che favorisce un intreccio delle due questioni e una doppia trattativa, cioè per essere chiari, chi è contrario in questo momento al testo della legge elettorale che vuole Renzi può avere l'arma di dire caro Matteo, se tu vuoi i miei voti sul tuo candidato al Quirinale mi devi dare qualcosa sulla legge elettorale, devi modificare qualche cosa, ed è quello che peraltro sta avvenendo con la minoranza del Partito Democratico. Stessa cosa può accadere sulla riforma costituzionale, cioè possono diventare delle merci di scambio, ed essendo due questioni fondamentali per la nostra, per le istituzioni, per il nostro paese, sia la legge elettorale che la Costituzione, questo pone dei problemi. È vero anche che si può, e Renzi lo fa, usare l'argomento contrario, cioè lui dice se sospendiamo la legge elettorale e le riforme costituzionali in attesa di eleggere il Presidente della Repubblica, il rischio è che entrambe vadano in cavalleria o comunque finiscano in un binario morto o che comunque vengano usate ugualmente come merce di scambio e come trattativa. Quindi diciamo la questione è un po' intrigata, si possono usare argomenti per entrambe le tesi. Da un punto di vista però, devo dirlo, formale, istituzionale, non c'è nessuna controindicazione all'esame delle riforme, anche di una riforma delle Costituzioni, in un periodo che precede l'elezione del Presidente della Repubblica. Proprio ieri in Transatlantico, non ricordo bene chi, mi citava un precedente, mi diceva che anche a ridosso delle elezioni di Ciampi il Parlamento si trovò a discutere proprio di riforme costituzionali, quindi insomma da un punto di vista formale non c'è nessuna violazione, però c'è una questione di opportunità politica. Andiamo avanti, pronto?
Pronto, sì, sono Daniela della provincia di Napoli.
Buongiorno Daniela.
Allora, io volevo partire da un sms che un ascoltatore inviò alcuni giorni fa,
sì,
in cui diceva che praticamente la mancanza di valori dell'Occidente che ha determinato delle forme di fanatismo degli orientali. Ora, prego, io non sono d'accordo con l'ascoltatore in assoluto, però secondo me mette in luce un problema, la laicizzazione dell'Occidente, che permette a molte altre persone, è sicuramente verso un'evoluzione, ci siamo distaccati, non so, certi vincoli eccessivi che condizionavano, però non risponde all'esigenza di una larga parte della popolazione che ha bisogno ancora di valori assoluti, per cui questa esigenza poi rinasce sotto forma dell'estremismo. Altrimenti, cioè, non si spiegherebbe. Io sono rimasta molto scossa dall'idea anche di quell'italiana che si sarebbe convertita all'Islam e sarebbe nell'ISIS.
Sì.
Cioè, l'integrazione diventa un fatto marginale poi. E secondo me c'è un'esigenza, noi parliamo di scuola, di formazione, ma dobbiamo tener conto che alcuni hanno bisogno di valori assoluti in cui credere e non trovandoli poi si rivolgono a queste forme. E lei diceva prima non ho una risposta, neanche io ce l'ho, però questo è un altro dato che secondo me dovrebbe essere tenuto in considerazione.
Grazie Daniela. Sì, questo è un altro spunto interessante, nel senso che più che parlare di laicizzazione parlerei di secolarizzazione dell'Occidente, delle nostre società. È vero che questo è un discorso lungo, comunque diciamo negli ultimi tre secoli possiamo dire, ma forse anche di più, l'Occidente ha via via sempre con maggiore forza allontanato dalla proprio orizzonte il trascendente, Dio, l'infinito. Cioè qui non si parla appena della religione, del cristianesimo, no? Ma proprio della trascendenza di Dio, e questo e quindi di quelli che Daniela parlava, l'esigenza di valori assoluti, che comunque è un'esigenza che rimane nell'uomo, in ciascun uomo. Questo certo può essere una chiave di interpretazione, perché è vero che l'uomo ha bisogno comunque di ideali, se non li trova li cerca, e magari può essere sensibile ad altri ideali invece violenti. Questo, accolgo questo spunto che mi sembra interessante. Andiamo avanti. Prima di andare avanti con le telefonate leggo anche qualche sms. Allora, scrive Alessandro d'Alba: come facciamo a dimenticare con tanta facilità il trattamento della donna da parte dell'Islam? Non bisogna differenziare integrazione da assimilazione, scrive un altro ascoltatore da Bolzano. Spero che Charlino si risolva in un'operazione commerciale di vendita, scrive Luciano da Firenze. Un altro dice, Maurizio, l'integrazione con i musulmani è impossibile a tempi brevi, la gente ha già mille difficoltà e problemi ordinari. Insomma, vediamo qualcos'altro. Largo ai giovani, sono abbastanza vecchio per averlo già sentito 80 anni fa, spero non ne venga ignorata quale sorte ebbero i giovani di allora. Altri sms sempre sull'integrazione. Va bene, possiamo andare avanti. Altra telefonata, pronto?
Pronto, buongiorno, mi chiamo Elvio, telefono da Roma.
Buongiorno.
Senta, a me non piace l'italico, come legge elettorale. Mi ricorda intanto la legge Acerbo fascista del 22, anche lì c'era il partito unico che si sarebbe preso i 2/3 della maggioranza. Poi mi ricorda anche la legge truffa della Democrazia Cristiana, seppure quella è un po' migliore perché in effetti prevedeva la coalizione, non soltanto il partito, il solo partito maggioritario. Ora a questo punto dico, ma se passa questo tipo di legge, che mi sembra una porcata incostituzionale anche questa, dico, e il partito che vincerà le elezioni potrà fare quello che vuole, perché il Senato è esautorato, la Camera ce l'ha tutta lui, 2/3, e a questo punto si potrà anche eleggere il Presidente della Repubblica. In sostanza a me sembra un presidenzialismo strisciante, diciamo, che potrei definire alla P2 in sostanza.
P2 forse un po' esagerato. Va bene, grazie comunque.
Capisce la gravità di questa situazione? A me sembra grave.
Grazie. Sì, gli argomenti di Elvio, di questo ascoltatore, sono quelli sostenuti poi anche da forze politiche in Parlamento, da alcune opposizioni. A mio parere, insomma, non è così. Non c'è questo rischio di autoritarismo, cioè capisco questo ragionamento, ma io credo che invece una legge maggioritaria, un impianto maggioritario come l'Italicum in questo momento storico, perché poi dipende anche dai momenti, insomma la Costituzione attuale veniva dopo un ventennio di dittatura, dell'epoca fascista, e quindi c'era la legge elettorale proporzionale aveva anche questa spiegazione storica, culturale. Adesso invece che il nostro paese ha il problema invece di un processo decisionale lento, di una formazione delle leggi che non sta al passo con le necessità del paese, che invece richiedono tempi stretti, sempre più stretti e veloci, ha senso secondo me un impianto maggioritario che definisca con certezza e fin da subito, cioè fin dalla sera delle elezioni, un vincitore, e che consenta a chi vince le elezioni di poter attuare un proprio programma di governo, e poi alla fine dei 5 anni, se i cittadini non sono contenti, erano il voto a qualcun altro. Insomma, io non vedo questo rischio di autoritarismo o la similitudine con la cosiddetta legge truffa, men che meno con la P2, però certo è una mia opinione rispetto alle opinioni di altri. Andiamo avanti, pronto?
Pronto, buongiorno, sono Bruno da Campodarsico, in provincia di Padova.
Buongiorno.
Buongiorno, senta, io ascoltandolo attentamente in questi giorni, poi è anche una questione un po' generale, a dire la verità, della stampa italiana.
Sì.
Viene posta in risalto in questo periodo, ma effettivamente in maniera martellante, quelle che sono le cosiddette, fra virgolette, divisioni o ricatti all'interno del Partito Democratico, dell'area minoritaria, sinistra, chiamiamola come vogliamo,
sì,
verso il Presidente del Consiglio, segretario del partito, eccetera, eccetera. Ma si parla gran poco, anzi quasi nulla, di tutto quello che succede nel fronte della destra del Parlamento europeo. Allora, sappiamo benissimo che Berlusconi in questo momento è in fortissima difficoltà. Mentre l'altro giorno dichiara che tranquillamente lui si fida di Renzi per quanto riguarda il discorso dell'elezione del Presidente della Repubblica, perché dice ai suoi: non abbiamo altro per in questo momento da poter appoggiare o combattere. Cioè l'unica persona in questo momento che può reggere le sorti del Paese è Renzi, queste sono le sue ammissioni. Per cui, mentre ieri spara che lui non vuole un presidente di sinistra, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, questo è legittimo, ognuno ha le sue.
Sì.
Però all'interno del Forza Italia ci sono delle divisioni laceranti. Guardi le dichiarazioni di Fitto, di Minzolini. All'interno del Movimento 5 Stelle, che quando che sento alla Rai News 24 le interviste di alcuni esponenti sembra che siano tutti quanti agguerriti, ci sono delle divisioni, espulsioni laceranti. Molti stanno pensando di lasciare il movimento perché è diventato un movimento, questo sì, autarchico e padronale, dove c'è uno solo che comanda, anzi sono in due, quindi
sì.
Così si fa.
Grazie.
Allora, mi piacerebbe insomma, in qualche maniera, anche per una certa, come posso dire, giusta, giusto equilibrio.
Sì, ho capito, che si parlasse anche
di quelle che sono, perché giustamente nel Partito Democratico c'è tutto quello che c'è, per carità, nessuno lo mette in dubbio, io per primo che lo voto, ma
no, ma ho capito il suo ragionamento, la ringrazio Bruno.
Scusi,
grazie,
buona giornata, arrivederci.
Accolgo queste osservazioni, devo dire che i giornali ne parlano abbastanza, se non altro delle questioni interne a Forza Italia mi sembra che la copertura sia buona, nel senso che anche nei sui giornali di oggi si è dato conto, e un po' l'ho letto, della cena per esempio dei Fittiani, degli esponenti di Forza Italia vicino a Fitto. E poi leggevo anche l'intervista all'esponente del Movimento 5 Stelle, insomma i problemi interni al Movimento 5 Stelle anche di questi giornali, insomma, ne hanno raccontato diffusamente nei giorni scorsi. Certo, oggi, questi giorni, tra Parigi, l'addio di Napolitano, gli spazi dedicati alla politica e quindi ai singoli partiti si sono ridotti. Però poi c'è anche, devo dire, a parte questi motivi, diciamo, professionali, insomma, legati all'attualità, c'è anche proprio un problema, una condizione politica, che non c'è dubbio che in questo momento il Partito Democratico, anche per la sua forza di consenso e di presenza nel Parlamento, è così centrale da diciamo cannibalizzare il dibattito che c'è negli altri partiti. Questo accade un po' spesso quando, quando c'è un partito di maggioranza, in particolare in situazioni come quella che stiamo vivendo, in cui l'opposizione è molto debole, come è questa situazione, e quindi il Partito Democratico, come molti hanno osservato, fa da maggioranza e opposizione, fa tutto insieme, e quindi i giornali riflettono un po' anche questo dato della realtà. Andiamo avanti, pronto?
Buongiorno, sono Mimmo, la chiamo da Barge, è un paesino, in piccola cittadina più che paesino, sì, in provincia di Cuneo.
Bene, grazie.
Dove c'è una comunità di lavoratori, se è chiaro questo termine, sì, cinesi, che è numerosissima ed ha una percentuale, credo di ricordare, sia pari o di poco inferiore a quella che c'è a Prato, quindi una presenza importante, così come c'è una presenza importante anche di magrebini, persone che arrivano dall'Africa del Nord. Detto questo, io vorrei una riflessione con lei su quello che lei ha poc'anzi sostenuto, dicendo qual è il modello di accoglienza che noi proponiamo a questi signori. Io proporrei a lei, invece, di ribaltare il concetto, e qual è il modello di accoglienza che questi signori si aspettano, e arrivo al nodo. Mm. Facciamo un esempio: lei va in Cina, non conosce la parola di cinese.
Sì.
Ok? In Cina c'è una comunità di italiani che immediatamente le va a contattare, corretto questo? Lei va a contattare la comunità di italiani, e finché lei vive in quel paese e finché non ha imparato, lei difficilmente, ma un po' alla volta, forse i suoi figli che andranno a scuola in Cina e impareranno anche il cinese, ma lei continuerà a far entrare la comunità italiana, così come è stato per i nostri emigrati, così come è stato in Svizzera, in Francia, in Belgio, negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti stessi ad oggi hanno ancora un problema di integrazione. Noi continuiamo a vivere di utopie. Questa è la non c'è possibilità di integrazione in questo momento. Questi signori continuano a vivere esclusivamente tra di loro. Questo è il problema. Il modello di accoglienza che noi proponiamo, che io, per carità, sarei felice se si potesse veramente puntare e mirare ad un'accoglienza universale, tutti fratelli, tutti vediamoci bene, viviamo tutti meravigliosamente abbracciati. Ma non è così.
Grazie mille. Ma allora, io non credo che sia un'utopia, nel senso che è possibile, nel senso che ci sono realtà nel nostro paese, non solo, in cui questa convivenza e integrazione, poi possiamo usare anche altri termini, usiamo quelli che vogliamo, però esiste. Del resto, cioè, come dire, è un dato di fatto, nel senso, dovremmo per forza misurarci con questo fenomeno, nel senso che cioè non si può tornare indietro, anzi sarà sempre più così, cioè le nostre città saranno sempre più abitate da persone che vengono da altri paesi, da figli di persone che sono nati altrove, insomma, quindi cioè, non sarebbe una guerra veramente contro il mulino a vento immaginare città, paesi sì, dove si è tutti della stessa nazionalità, quindi dopodiché è vero che il problema dell'integrazione, come diceva questo ascoltatore Mimmo, non riguarda semplicemente il paese ospitante, la gente che abita lì, ma anche chi arriva nel paese, e quindi è chiaro che ci vuole anche una buona disposizione, una volontà da parte dello straniero che arriva in Italia o in Francia o altrove a intanto rispettare le leggi di quel paese e poi anche rispettare la cultura, la civiltà, i valori condivisi da quel paese, a cominciare per esempio, parlo della Francia, della libertà di espressione, di stampa, ma anche per esempio il rispetto della donna. Per esempio, questo è un altro punto che non si è trattato nelle telefonate, però che differenzia per esempio una certa cultura dell'Islam dalle nostre culture. Ecco, un musulmano che arriva in Italia e dove c'è una certa idea della donna deve rispettare quell'idea della donna lì. Per esempio, questo è un altro punto. Comunque il discorso è lungo, anche per oggi abbiamo finito il nostro tempo a disposizione. Io vi ricordo che dopo il GR3 va in onda Pagina 3, che è la rassegna delle pagine culturali, mentre alle 10 tutta la città ne parla, continua la discussione sui temi che questa mattina vi hanno maggiormente interessato. Potete continuare a seguirci, come vi ricordo, tutte le mattine anche sul sito di Prima Pagina e sulle pagine dei social network. Io vi auguro una buona giornata e ci risentiamo domani, se volete, alle 7:15.
Elisa Calessi, giornalista del quotidiano Libero, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.